E come avevamo preannunciato, parleremo di lavoratori dello spettacolo. Infatti è passato esattamente un anno dal blocco del mondo dello spettacolo. Un anno, diciamo, abbastanza precario e senza molte prospettive. Ne parliamo con Nicolò Liebener del Coordinamento Spettacolo Piemonte. Nicolò, ci sei? Ci senti?
Ciao, buongiorno a tutte e tutti, grazie per averci ospitato, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori per il tempo che ci stanno dedicando.
È sicuramente un piacere e è anche importante dare voce a certe istanze, soprattutto a distanza di un anno. Come lo valutiamo quest'anno? Attualmente come... rispetto a sussidi e restrizioni, come siamo messi, Nico? E anche so che c'è una mobilitazione in programma. Ce ne parli un po'?
Allora, tanto per iniziare, sicuramente c'è da dire una cosa, nel senso che quest'anno di pandemia, quindi appunto di crisi sanitaria, di conseguente possiamo dire crisi economica, ha sottolineato, evidenziato quello che è un mondo da sempre precario, da sempre instabile, da sempre intermittente, che è quello delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo. E parliamo di tecnici, attori e attrici, musicisti, performer, manager, parliamo a 360 gradi, adesso non proseguo con l'elenco, ma a 360 gradi di tutte le lavoratrici e lavoratori che ruotano intorno al mondo dello spettacolo e della cultura. Chi sta sul palco, chi sta dietro, chi sta in regia, chi sta negli uffici per far funzionare gli spettacoli, eccetera, eccetera, eccetera. È un mondo da sempre frammentato, che ha subito la frammentazione imposta da chi in questi anni, in questi decenni ci ha governato, perché ci sono persone che fanno lo stesso identico lavoro, ma c'è chi è inquadrato come partita IVA, c'è chi è dipendente intermittente di una cooperativa, c'è chi è socio di una cooperativa, c'è chi magari lavora ritenuto da conto, e purtroppo nel nostro paese c'è ancora chi lavora in nero, e questa è una cosa che da sempre abbiamo denunciato, e una cosa che per noi è inaccettabile, perché lavorare in nero significa non avere diritti, non avere garanzie, in un mondo dove già lavorando in regola si hanno poche tutele e poche garanzie, quindi figuriamoci quando si lavora in questa modalità. Purtroppo ci sono ancora casi di questo tipo nel nostro paese, e per noi è una vergogna, ecco.
Eh sì, soprattutto nel comparto dello spettacolo, insomma, e espone anche a dei rischi.
Assolutamente, perché molti lavori, specialmente quelli delle maestranze, quindi penso ai tecnici, penso esatto, agli stage hands, ai facchini, ma anche, non so, magari a professioni come ad esempio possono essere gli acrobati o professioni legate alle attività circensi, eccetera, sono molto pericolose, sono rischiose, c'è bisogno di essere tutelati in ogni modo possibile. Comunque, dicevo...
Questo già da prima, comunque. Cioè,
queste sono condizioni pessime nelle quali abbiamo vissuto per anni, e che con l'emergenza, la crisi, chiamiamola come vogliamo, Covid-19, sono state sottolineate e sono state poste agli occhi veramente di tutte e tutti, anche di chi fino al giorno prima continuava a raccontarci che dovevamo sacrificarci, che dovevamo continuare così perché il nostro lavoro era passione, eccetera, eccetera, eccetera. Un sacco di bugie che hanno sempre tenuto sotto ricatto e sotto scacco lavoratrici e lavoratori, ma sull'onda della crisi Covid, anche grazie al fatto che ci si è fermati, purtroppo, ovviamente, dico purtroppo perché per il 99% di noi non lavorare significa non portare un euro a casa, visto che non abbiamo tutele né nient'altro, però volendo cercare un risvolto positivo della questione, siamo stati obbligati come tutti a rimanere a casa, e quindi c'è stata la possibilità di incontrarci sul web, di fare riunioni, di creare coordinamenti settoriali e territoriali.
Siete riusciti a fare rete?
Abbiamo dato vita. Come, scusa?
Siete riusciti a fare rete durante questi mesi?
In Piemonte abbiamo dato vita al coordinamento, appunto, della quale io faccio parte da marzo, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo Piemonte. A livello nazionale siamo stati tra i primi ad aderire a un network dei più seguiti, che si chiama Professionisti Spettacolo Cultura Emergenza Continua, che poi a giugno ha dato vita a una rete intersindacale in collaborazione con alcuni sindacati di base, tra cui ADL Cobas, che è il sindacato di base che fin da subito ci ha aiutato nell'attivare uno sportello di assistenza a lavoratrici e lavoratori per richiedere i bonus, ma non solo. E abbiamo dato vita a questa rete intersindacale che si chiama RISP, che appunto vuole essere uno strumento per dare una voce formale e burocratica anche ai movimenti dipendenti e auto-organizzati, per potergli permettere di partecipare in maniera ufficiale ad incontri con i ministeri, che noi chiediamo a gran voce, a cui fra l'altro abbiamo già partecipato.
Sì, ci sono.
Abbiamo avuto un tavolo congiunto con la ministra Catalfo e il ministro Franceschini, quindi lavoro e cultura. Purtroppo c'è stato solo un incontro, le nostre istanze sono state ascoltate ma non esaudite, poi diciamo. Poi siamo stati riconvocati a dicembre ad un quello che in gergo sui social veniva chiamato il super tavolo della cultura, che era stato convocato da Franceschini, a cui c'erano circa 80 realtà, cui c'eravamo anche noi come RISP Emergenza Continua, e purtroppo anche quel tavolo doveva essere riconvocato il 10 gennaio, non è stato riconvocato, molto probabilmente perché si era già in odore di crisi di governo, diciamo così, appunto venendo alle istanze un po' più contingenti, tra le richieste che abbiamo sulla piazza del 23 febbraio, che è la data in cui scenderemo in piazza in più di 12 città italiane contemporaneamente, c'è appunto la richiesta di un tavolo interministeriale che coinvolga lavoratrici e lavoratori del settore del spettacolo e cultura, ma anche Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ecco. E quindi ne approfitto, visto che ho introdotto l'argomento, il 23 febbraio ci sarà questa mobilitazione, l'assemblea di sabato a Manituana, in Largo Vitale 113 a Torino, alle ore 16, è un'assemblea pubblica, ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, quindi stanno seduti distanziati, indossando le mascherine, perché come abbiamo sempre detto e fatto, noi siamo dalla parte della salute collettiva, del bene comune, della salute di tutti e tutti, però vogliamo anche auto-organizzarci e avere la possibilità di manifestare per far emergere quella che è una condizione penosa e vergognosa nella quale siamo stati gettati, non da un anno ma da anni ormai. E quindi sabato alle 16 faremo questa assemblea, l'invito è aperto a tutte e tutti, in particolare a tutte quelle associazioni, a quei coordinamenti, a quei gruppi, a quelle realtà che si interessano, si occupano di spettacolo e cultura, perché vogliamo organizzare bene, costruire insieme, immaginare insieme a tutte e tutte queste persone e queste realtà la giornata del 23 a Torino, nella quale sicuramente scenderemo in piazza, nell'assemblea di sabato decideremo forme, modalità, orari, luogo e quant'altro.
Sì, mi sembra un'ottima iniziativa che rilanciamo appunto il 23, verso la mobilitazione del 23 febbraio, anche perché ad oggi i tavoli di confronto non sono stati riconvocati e il tutto si inserisce anche nella attuale crisi di governo. Infatti sono anche incerti sussidi eventuali, per non parlare delle riaperture.
Diciamo. Sì, assolutamente. Guarda, a proposito della questione dei sussidi e riaperture, quello che diciamo noi è che, sempre premettendo, perché è giusto farlo in questo periodo, che come coordinamento sia regionale sia nazionale, noi siamo appunto per la tutela e pensiamo che sia giusto sottolineare che la tutela di tutte e tutti i cittadini sia importantissima e soprattutto che la salute collettiva sia un bene comune e che quindi vada tutelato, e questo è il punto di partenza. Detto questo, però, bisogna capire come i luoghi di cultura e soprattutto lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura vengono tutelati. Se non ci permettono di aprire perché non c'è la capacità, perché di questo si tratta, da parte dei ministeri competenti, di scrivere delle regole, dei protocolli che permettano di aprire i luoghi di cultura, allora servono tutele reali, non bonus da 600 o 1000 euro campati per aria, che a qualcuno arrivano, a qualcuno non arrivano, che arrivano ogni 3 mesi e per cui bisogna fare riesami, ricorsi sul sito INPS per poterli ottenere, anche se di diritto per decreto ti spettano. Quindi per noi la politica del bonus è fallimentare, anche se ovviamente i bonus che sono arrivati, per i fortunati che li hanno presi, hanno fatto comodo a tutte e tutti, perché in un periodo dove non c'è possibile lavorare senza nessun'altra forma di welfare o di sussistenza al reddito, complicato comunque sopravvivere, sì, bisogna ricordare anche questo.
Sì, diciamo che non ci sputi sopra, ecco. Però appunto una tutela sanitaria non può prescindere anche da una tutela anche economica in un certo senso.
Esatto, infatti quello che abbiamo sempre detto è che la politica del bonus è servita in una primissima fase emergenziale, però dopo un po',
un anno,
dopo qualche mese, non si può continuare a sperare di sostentare un settore a colpi di bonus. Infatti quello che diciamo da sempre, da un anno, è che serve assolutamente una riforma strutturale, che sia formale e fattuale, e che tuteli non solo i soliti grandi enti, grandi aziende, ma soprattutto che tuteli anche lavoratrici e lavoratori, ecco.
Sì, ad un anno dal blocco non sembra cambiato molto. Comunque,
no, esatto.
rispetto a questo, prima avevo letto anche che c'è stata una conferenza delle regioni, i governatori si stanno chiedendo un po', tentennando sulle attività culturali, appunto teatri e via dicendo, però praticamente ancora di effettivo ancora poco niente, diciamo, all'orizzonte. E ho visto comunque che un documento sottoscritto da diverse sigle, voi chiedete diverse cose rispetto al 23 febbraio, appunto.
Sì, c'è questo documento sottoscritto al momento da 37 realtà in tutta Italia. Continuano ad arrivare adesioni via mail. Chi vuole può consultare la pagina Facebook Professionisti, Spettacolo e Cultura, Emergenza Continua, e lì c'è il documento di convocazione del 23 febbraio con tutte le persone che promuovono, aderiscono all'iniziativa, con tutte le realtà, scusate, non le persone che promuovono, aderiscono all'iniziativa, e appunto gruppi, associazioni, realtà, comitati possono sottoscrivere l'appello. E fondamentalmente le cose che vengono chieste sono cinque, che dico brevemente. Prima cosa è urgente lo sblocco immediato e la conseguente erogazione dei ristori rimasti in sospeso, ovvero il DL Ristori 5, che ovviamente durante queste settimane di instabilità politica a livello governativo è rimasto in stallo, in stand-by. La seconda cosa che dicevo anche prima è la tempestiva convocazione di un tavolo interministeriale che metta a confronto lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura e Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. La cosa su cui noi spingiamo parecchio, appunto, è che gli incontri che ci siano a livello nazionale non siano solo col Ministero della Cultura, perché sì, è importante parlare di cultura in questo frangente, però noi vogliamo confrontarci assolutamente anche col Ministero del Lavoro, perché per noi è fondamentale. Quanto si parla della pelle e della vita di 570.000 lavoratrici e lavoratori in Italia, e quindi ovviamente pensiamo che la cultura sia importantissima e pensiamo che la cultura sia un bene primario della società, un bene comune, un bene fondamentale, un bene che vada tutelato, sovvenzionato e finanziato, però per parlare seriamente di cultura bisogna prendere in mano anche la situazione di lavoratrici e lavoratori che nella cultura ci lavorano, ecco. Un'altra cosa che chiediamo poi, appunto, la progettazione e la realizzazione di tutte le misure sia economiche sia non economiche che siano relative ai protocolli di sicurezza necessari a garantire una vera e totale ripartenza del settore. Poi, cosa fondamentale, come dicevamo, anche questo lo dicevamo prima, l'attuazione di una riforma strutturale del comparto spettacolo e cultura che tuteli in primis lavoratrici e lavoratori e non, come al solito, grandi enti, grandi aziende, grandi fondazioni. E la quinta ed ultima cosa che si chiede nella mobilitazione del 23 febbraio è che ci siano dei provvedimenti seri finalizzati alla tutela delle realtà culturali, quindi magari piccoli teatri, piccoli locali, piccoli circoli, eccetera eccetera, che in questo anno hanno subito pesantemente, come lavoratrici e lavoratori in carne ed ossa, anche piccole realtà culturali hanno subito l'effetto di questa crisi sanitaria e di conseguenza economica, e che che quelli che non l'hanno già fatto, insomma quelli che sono riusciti a rimanere in piedi, rischiano seriamente di chiudere, e pensiamo che queste attività e questi luoghi vadano tutelati, perché per noi rappresentano quella che è l'idea di cultura di prossimità nel nostro paese, ovvero cultura disponibile a tutti, anche nei piccoli centri, e non solo, cioè, insomma, è la cultura che non parla solo di grandi teatri stabili, grandi live club, eccetera, eccetera, ma è la cultura un po' di tutte e tutti, quella che c'è anche nei piccoli paesi, quella che è diffusa anche all'interno delle metropoli, magari nei singoli quartieri, e che sappiamo essere un po' la spina dorsale dell'impianto culturale del nostro paese, anche se i ministeri fanno finta di non vederlo, però per noi, ecco, è una cosa importante.
Va bene, va bene, va bene, Niccolò. Noi rilanciamo allora gli appuntamenti. Sono allora sabato per questa assemblea aperta al Manituana. Esatto. A che ora?
Alle 16, alle 4 di pomeriggio.
Ok, alle 16 al Manituana sabato, verso la mobilitazione che invece sarà il 23 febbraio.
Esatto.
Va bene. Vuoi dirci ancora qualcosa? E poi ci salutiamo.
Ma guarda, io rinnovo l'invito a, magari per chi ci ha sentito oggi in diretta e non ci conosceva, a seguire le nostre pagine social, quella regionale, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo Piemonte, e quella nazionale, professionisti spettacolo cultura emergenza continua, insomma, per essere aggiornati e per vedere sempre quali sono le iniziative incombenti e per capire quali sono le richieste che stanno facendo all'interno di ogni singola vertenza, di ogni singolo percorso. E detto questo, vi ringrazio, grazie Radio Blackout, grazie Miro,
grazie
e grazie all'ascoltatrice e agli ascoltatori soprattutto, che ci hanno dedicato il loro tempo.